Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre sulla Radio Pubblica Argentina all'estero, Radiodifusión Argentina all'exterior in italiano dal vivo per tutti voi da Buenos Aires, alle 9 del mattino con una temperatura piuttosto fresca ma comunque molto bella di 10 gradi con un po' di sole e tanta umidità qui a Buenos Aires. Vi salutiamo con tanta gioia alle 12 e un minuto UTC. Ecco, sapete che se volete ascoltarci lo potete fare sempre su www.rae.com.ar, sulla app di Radio Nacional Argentina, lì potete trovare la Radio Pubblica Argentina all'estero, anche tutte le stazioni della Radio Pubblica di tutto il paese, sono 50 in totale, anche quella dell'Antartide, del settore antartico argentino, e certamente sulle onde corte i giorni giovedì e venerdì dalle 7 alle 7.30 UTC, frequenza 9.395 kHz giovedì, frequenza 9.395 pure dall'1 alle 1.30 UTC, oppure dalle 23.30 alle 0 UTC, frequenza 7.730 kHz. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi dà il benvenuto in compagnia di Walter Danesi dalla cabina di regia. Ecco, fatta la presentazione della nostra puntata, vi condivido i titoli principali dell'attualità argentina. Il presidente Fernández ha firmato la legge sulla prevenzione e il controllo della resistenza antimicrobica. Il ministro dell'Economia Sergio Massa ha annunciato che dal 1 settembre le economie regionali saranno esentate dalle ritenute fiscali. Il passaporto argentino tra i 20 più potenti del mondo. Parleremo del Brasile con due notizie, dico. Un arresto per l'omicidio della deputata Mariel Franco e l'altra che Lula sarà operato all'anca entro la fine dell'anno. Molto bene amici, ecco le notizie. Il presidente Alberto Fernández ha firmato il decreto che regola la legge 27.680 sulla prevenzione e il controllo della resistenza antimicrobica, una delle principali minacce alla salute pubblica a livello globale, con l'obiettivo di promuoverne l'uso responsabile e di regolamentare le questioni relative alla vendita e al consumo di questi farmaci. La cerimonia di firma si è svolta alla Casa Rosada e il presidente era accompagnato dal ministro della Salute, Carla Bizzotti, hanno riferito fonti ufficiali. Con l'obiettivo di limitare e contenere questo problema che costituisce una grave minaccia per la salute globale, il regolamento mira a limitare l'uso degli antimicrobici alle situazioni in cui sono essenziali o insostituibili. Il recente regolamento stabilisce che tutti i medicinali, il cui principio attivo farmaceutico ha un'attività antimicrobica, cioè antibiotica sistemica, devono essere venduti sotto prescrizione medica, il che non implica la presentazione di un duplicato della prescrizione, secondo una dichiarazione del Ministero della Salute. Inoltre, la presentazione o le presentazioni destinate alla promozione senza valore commerciale, campioni gratuiti, come si dice in Argentina, muestras gratis, Campioni per i professionisti o qualsiasi altra denominazione completa di questi farmaci devono essere consegnate alle farmacie delle strutture sanitarie che li dispenseranno ai pazienti solo dietro prescrizione del medico professionista che ne autorizza la consegna in quantità sufficiente per un trattamento completo e in un unico contenitore. Il primo brano musicale in questa mattinata qui a Buenos Aires con la band argentina Los Abuelos de la Nada con la canzone intitolata Vamos al Ruedo. Ecco, Los Abuelos de la Nada, la canzone intitolata Vamos al Ruedo. Il ministro dell'economia Sergio Massa ha annunciato che dal 1 settembre le economie regionali saranno esentate dalle ritenute fiscali. Il precandidato alla presidenza di Unión per la Patria, Sergio Massa, ha annunciato che nessuna economia regionale pagherà più ritenute fiscali partecipando a un incontro organizzato nell'ambito della Fiera Rurale di Palermo e ha considerato il settore agricolo come una grande turbina dell'Argentina, assicurando che le misure fiscali annunciate nelle ultime ore hanno a che fare con la realtà del momento. I settori che saranno inclusi nell'eliminazione delle aliquote saranno le arachidi, il vino, il riso, la silvicoltura, le scorze di agrumi e il tabacco, secondo il Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e della Pesca. Durante il suo intervento alla conferenza Impegno per una nuova Argentina, alla quale hanno partecipato anche i principali precandidati presidenziali delle altre forze politiche, Massa ha affermato che dal 1 settembre nessuna economia regionale pagherà la tassa alla fonte e che non tutto vale la pena di fare in campagna elettorale. Questa misura è stata annunciata nello stesso giorno in cui il Ministero dell'Economia ha lanciato un tasso di cambio aggiornato di 340 pesos per dollaro per le economie regionali e il mais nell'ambito del programma di incremento delle esportazioni che sarà in vigore fino al 31 agosto. Ecco la musica con Kevin Johansen, la canzone intitolata Desde que te perdí, la storia di un tizio che da quando la ragazza lo ha lasciato tutto sembra andare per bene.
No andaban bien, Kiko.
Cita mala.
Nada me salía.
Ánimo, hombre.
Viviera un túnel sin salida. Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz.
Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá y yo aprovecho cada oportunidad.
Desde que te perdí nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí no me importa nada. Sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es.
Seguro que no sabes.
Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada.
Desde que te perdí, tomamos una cañita por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz.
Desde que te perdí, desde que me perdí. Perdí, y desde que te perdí,
Ecco questa storia curiosamente spiegata da Kevin Johansen, Desde que te perdí. Il passaporto argentino è tra i 20 più potenti del mondo. È una conferma quella che arriva dal consueto aggiornamento del ranking mondiale realizzato da Henley & Partners utilizzando dati IATA, la International Air Transport Association, che riunisce le compagnie di volo e vede un miglioramento di posizione sia rispetto all'edizione di gennaio 2023 che rispetto alla precedente. Si parla di passaporti migliori o più potenti con riferimento alla possibilità di entrare nel numero più alto di paesi senza l'obbligo di richiedere precedentemente il visto di ingresso. Il passaporto italiano è sempre ai vertici della classifica mondiale, condividendo il secondo posto con la Germania e Spagna. I cittadini di questi tre paesi possono entrare in 190 paesi senza visto. Meglio solo il Singapore, cioè il passaporto più forte al mondo, con 192 paesi con il passaporto. Intanto il passaporto argentino è il secondo migliore dell'America Latina, permettendo oggi di entrare in 169 paesi sparsi per i 5 continenti, senza l'obbligo di visto, e al diciottesimo posto, a livello mondiale. Meglio solo il Cile, quindicesimo, con 174. Così si sono posizionati i principali paesi latinoamericani. Dicevamo, il Cile 174 paesi senza visto con il passaporto, l'Argentina con 169 paesi senza il visto, Brasile 168, Messico 158, Uruguay 153, Paraguay 143, Perù 136, Colombia 132, Venezuela 127. Quindi l'Argentina, il passaporto più potente, il numero 18 al mondo. Ecco la musica di stile blues con la Mississippi, la canzone intitolata San Gaetano, cioè San Cayetano.
San Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. We'll be right back. tomes otra copa, compañero. Que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor.
Ecco la Mississippi Blues Band con San Cayetano. Il governo di Panama ha disposto il ritiro dall'ambasciata argentina di un diplomatico la cui moglie è accusata di aver aggredito e minacciato la portiera di un condominio di Buenos Aires. In relazione a un fatto accaduto nella città di Buenos Aires, il Ministero degli Esteri della Repubblica di Panama comunica che ha preso la decisione di ritirare dalle sue funzioni il diplomatico accreditato. La decisione comprende la sua famiglia, dato che non esistono le condizioni appropriate per farli restare nella sede, si legge in una nota. Mettendosi a disposizione delle autorità argentine, il governo panamense rivendica il rifiuto per qualsiasi atto di violenza, comportamento a cui devono ispirarsi tutti i funzionari all'estero. L'11 luglio la portiera Juliana è stata brutalmente attaccata dalla sposa di un diplomatico, ha due costole rotte e teme rappresaglie. La donna avrebbe ricevuto lettere e minacce di non fare i nomi della famiglia dei diplomatici. Dalla provincia di Mendoza la band si chiama Enanitos Verdes. Il suo leader, il frontman, purtroppo deceduto un paio di anni fa, Marciano Cantero, era una persona molto singolare, simpatica e certamente talentuosa. Parliamo di Enanitos Verdes, dicevamo, la banda argentina di Mendoza, con la canzone Te vi en un tren.
Estabas más, me colgué del bar.
Ecco, Enanitos Verdes dal vivo, peccato, manca tanto Marziano Cantero, il frontman di questa bellissima band della provincia di Mendoza. Due notizie dal Brasile. La Polizia Federale e l'Ufficio del Pubblico Ministero di Rio de Janeiro hanno notificato un arresto, una custodia cautelare e 7 mandati di perquisizione nell'ambito delle indagini sull'assassinio dell'astro nascente della politica brasiliana Marielle Franco, assassinata 5 anni fa con il suo autista Anderson Gomes. Lo annuncia il ministro della Giustizia Flavio Dino sul suo profilo Twitter, spiegando che ci sono progressi sul caso. Marielle Franco, esponente del Partito Socialismo e Libertà della sinistra, attivista dei diritti umani, simbolo di lotta, era stata assassinata con 13 colpi d'arma da fuoco la notte del 14 marzo 2018 e certamente l'ombra di Jair Bolsonaro sempre era in dubbio. D'altra parte, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per curare l'artrosi all'anca entro la fine dell'anno. Lo ha comunicato l'ufficio stampa della presidenza ieri. Il capo dello Stato era andato all'ospedale sirio-libanese di San Paolo per farsi fare un'iniezione nella regione ed alleviare così il dolore, riapparso con frequenza negli ultimi mesi. L'operazione che Lula farà nei prossimi mesi è un intervento programmato, niente d'urgenza, ha precisato l'ufficio stampa. L'intervento è previsto per ottobre, ma la data esatta dipende dal paziente e secondo i medici sarà fatto quando non potrà più sopportare il dolore. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa mezz'ora, la prima parte del programma in lingua italiana. Dopo la pausa arriverà Caritina Kosulic per accompagnarvi nella seconda mezz'ora del nostro programma. Walter Danesi dalla cabina di regia vi saluta insieme a Marcello Ayala, sarà a domani, ciao!
RAI Argentina al mondo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Benvenuti alla conversazione. Conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con la signora Laura Catena Zapata, direttore generale della Cantina Zapata, Catena Zapata, medico specialista in medicina d'urgenza e scrittrice. Benvenuta nel nostro programma, Laura. Sono Caritina Kosulic. Come sta?
Sto bene, grazie.
Allora, iniziamo dal principio. Suo bisnonno è stato il fondatore della cantina. Perché non ci racconta un po' la sua storia?
Sì, mio bisnonno Nicola Catena è venuto dalle Marche all'Argentina nell'anno 1898 e nel 1902 ha piantato le prime vigne in Mendoza, vicino al fiume Tunuyán, e questo è stata una vigna di Malbec, questa varietà che è tanto conosciuta in Argentina che è d'origine francese. Ma lui pensava che farebbe il miglior vino con questa varietà Malbec in Argentina e prima ha piantato queste vigne e dopo ha sposato mia bisnonna Anna Moscetta che era anche dalle Marche e hanno fondato l'azienda da loro due, da soli, hanno fatto tutto i primi giorni.
E lui non aveva nessuna esperienza quando è arrivato dall'Italia?
Ah no, sì, sì, lui era figlio di viticoltori. Suo nonno e suo padre facevano il vino nelle Marche, ma lui era il figlio numero 5. Allora i genitori gli avevano detto che l'azienda della famiglia sarebbe rimasta col suo fratello più grande. E allora lui ha deciso di venire in Argentina per fondare sua propria azienda. È una storia bellissima, perché dopo mio bisnonno è ritornato in Italia per cercare i suoi genitori e loro sono venuti in Argentina e gli è piaciuto tanto l'Argentina che sono rimasto lì e sono morti in Argentina, i genitori di mio bisnonno, sì.
E che cosa crede abbia imparato da lui?
E da lui io non l'ho mai conosciuto, ma ho sempre sentito parlare da lui di mio padre, Nicolás Catena Zapata, sì, che è quest'uomo tanto conosciuto in Argentina, nel mondo, perché ha veramente iniziato l'esportazione di vino di qualità argentino nel mondo. E lui sempre parlava di suo nonno, che era una persona che amava molto la vigna e amava molto l'Argentina. E una storia che racconta mio padre, che a me piace tanto, era che il bisnonno sempre mangiava la carne il mattino per piccola colazione. E mio padre una volta gli ha chiesto: perché, sì, nonno, perché mangi la carne per la piccola colazione? E suo nonno ha detto: perché lui voleva ringraziare Dio di essere arrivato a questo paese, in Argentina, con tante ricchezze, dove si poteva mangiare la carne ogni giorno, e quando lui era in Italia non era possibile di mangiare tanta carne. Allora penso che è una bella storia, perché è una bella storia di immigrazione in Argentina, ma mio bisnonno sempre parlava a mio padre dell'Italia, delle origini italiane, e anche mio nonno, che si chiamava Domingo Vicente, Domenico Vincenzo, lui portava i nomi di suo nonno e suo bisnonno in Italia. Lui, per esempio, faceva suo proprio prosciutto. E mio fratello e io, sempre prima di mangiare, quando avevamo fame, andavamo con lui per prendere un po' di questo prosciutto. Non lo dicevamo alla mamma, perché lei si arrabbierebbe, ma mio nonno sapeva fare un prosciutto tipico italiano, e lui era nato in Argentina. Allora queste tradizioni italiane sono state sempre molto forti nella nostra famiglia.
E perché il Malbec? Perché suo bisnonno ha deciso di piantare il Malbec?
Allora, penso che è perché in quest'epoca, quando si voleva piantare una vigna di qualità, si piantava il Malbec. Ma lui ha piantato anche Bonarda, che in quest'epoca si pensava che fosse una varietà italiana. Ma dopo si hanno fatto gli studi genetici e adesso si sa che invece la Bonarda viene da Savoia, ma Savoia era originalmente una provincia italiana. Allora forse la Bonarda è ancora più italiana che francese, ma Bonarda è Charbonneau de Savoie. Allora mio bisnonno ha piantato il Malbec perché voleva avere le vigne di qualità, ma anche ha piantato la Bonarda pensando che fosse una varietà italiana. E la combinazione di Malbec e Bonarda, che è tipicamente argentina, no? Non si fa questa combinazione di queste due varietà in altri paesi, era la favorita di mio bisnonno. Ma oggi siamo più conosciuti per il Malbec, ma abbiamo un vino che si chiama Nicola Catena, e è fatto da 100% Bonarda.
Ho capito. E qual è il volume delle esportazioni della sua cantina?
È grande, ma normalmente non lo dico, perché non vogliamo vantarci di essere importanti o troppo grandi.
Forti.
Sì, ma siamo ancora una famiglia che fa il vino. Siamo veramente una vera famiglia, che quelli che lavorano a catena si sentono come parte della nostra famiglia.
E lavorano da molto tempo, immagino, nella cantina, vero?
Sì, sì, siamo fortunati perché io che viaggio tanto, non è normale per le persone di oggi di rimanere nella stessa cantina, nel stesso lavoro tutta la vita, ma per noi è molto normale che le persone hanno cominciato quando avevano 20 tanti anni e adesso hanno 40, 50, 60 e sono ancora con noi. È bello di lavorare per tanto tempo con le stesse persone.
E verso quali paesi esportate i vostri vini?
Allora, il paese numero uno per l'esportazione è l'America, e questo è normale per le cantine argentine. L'America è normalmente il mercato numero uno, dopo l'Europa è molto importante, prima l'Inghilterra, UK, e dopo Olanda. Non so se lei lo sa, ma questa regina di Olanda è argentina.
Sì, come allora, no.
Sì, gli olandesi amano i vini. Sì, sì, la massima, esatto. E penso che forse è per questa ragione che bevono tanto i vini argentini, ma in tutta l'Europa vendiamo, anche in Italia vendiamo i nostri vini, non grandissime quantità in Italia, perché i vini italiani sono veramente buonissimi, ma in Europa e dopo anche in Canada, Brasile è un mercato molto importante per i vini argentini, e l'Asia diventa di più in più importante.
E la concorrenza latinoamericana è forte?
Sì, forse i vini cileni sono molto importanti anche dell'esportazione. In America, per esempio, è un po' più forte il vino argentino, ma per esempio in Asia Cile ha sviluppato questo mercato molto meglio che gli argentini. Adesso proviamo di rattrappare, ma è difficile, perché i cileni hanno fatto un bel lavoro in Asia.
Ci vuole tempo.
Si vuole tempo. E abbiamo il tempo. Quello che dico, io pianifico per i prossimi 200 anni. Nostra famiglia fa i vini da 200 anni, si cominciamo in Italia, dopo è fondato nel 1902 in Argentina, 120 anni, allora adesso dobbiamo pianificare i prossimi 200 anni.
E suo padre Nicolás è stato un rivoluzionario. Quali sono state le novità che lui ha portato?
Sì, penso che la prima ispirazione per lui è stata quando è andato in California negli anni 1980 e ha visto che c'era questa rivoluzione in Napa Valley, dove questi californiani si sono detti: noi faremo i vini tanti buoni come i migliori vini francesi, italiani, spagnoli. E loro hanno deciso di prendere questa sfida, e mio padre ha visto che i californiani si erano messi questo obiettivo altissimo, e si è detto: io farò lo stesso in Argentina. In questa epoca i vini sudamericani erano i vini cileni, che si vendevano a prezzi molto bassi, non erano i vini buoni. E mio padre, che è economista, lui è dottore in economia, si è detto: io non voglio fare questo commodity wine. Lui voleva fare un gran vino come i Grand Cru francesi, come i grandi Super Pescani italiani.
C'è un vino allora più raffinato.
Esatto, i vini di lusso. E allora lui ha deciso di cominciare questo progetto, ma si è reso conto che non era facile, perché noi avevamo queste vigne antiche dalla famiglia, ma si aveva bisogno di tante cose, dalle macchine, dalle barricche, non so
delle
come si dice in italiano,
le botte.
Esatto, le botte, e anche si è reso conto che le vigne dovevano essere plantate nelle zone più alte, perché faceva troppo caldo nelle regioni tradizionali. Allora lui è stato un vero pioniero di piantare nelle regioni più alte, a più di 1000 metri di altitudine, e è qui che ha trovato questo terroir Gualtajarí, dove non c'erano le vigne perché le persone pensavano che era troppo freddo, e mio padre si è detto: io voglio un posto freddo, così i vini saranno più eleganti. E forse aveva ragione, ma è stato veramente una cosa molto rischiosa di piantare lì, perché si pensava che era troppo freddo.
E secondo lei quanto è importante l'investimento nella formazione delle persone che lavorano nella vostra cantina?
È molto importante, ma ci sono due cose. Prima, è bellissimo a Mendoza che ci sono tante persone che sono cresciuti in famiglie che fanno i vini. Per esempio, quelli che lavorano da noi, normalmente il nonno, la mamma lavora in una cantina di vino. Allora c'è una vera tradizione, come si trova in Italia, nella Toscana, nel Veneto, che tante persone lavorano nel vino. Allora, per me questo è importante, perché si ha una specie di amore, di reverenza per il vino che non si trova in altri paesi. Le persone che non sono nate in queste regioni viticole non sentono lo stesso amore per il vino, per la natura, per le vigne, per questa vita nella campagna. E questo è molto importante, perché oggi c'è un problema in tutte le regioni di vino, che i giovani vogliono andarsene alla città. E allora per noi è importante questa cultura di vino, e che le persone vogliano rimanere a lavorare nelle vigne. Ma se vogliamo che rimangano, dobbiamo fare che la vita sia bella. Allora questo è importante per noi, di veramente... come si dice, take care, cuidare,
occuparsi,
occuparsi delle persone, delle famiglie. Noi abbiamo 90 case che diamo alle famiglie, così loro possono abitare nella vigna e avere una bella casa.
Perché tanto dura la vita lì?
Perché quando si vive nella natura, si mangia bene. Si vive meglio, penso io. Ma si deve studiare l'enologia, la viticoltura, e questo si deve fare in Argentina, ma anche noi mandiamo le persone che lavorano da noi a studiare fuori e imparare. Abbiamo questo Catena Institute of Wine, dove facciamo le ricerche. E oggi ci sono i problemi nelle vigne che non c'erano nell'epoca di mio nonno. Per esempio, ci sono i virus delle vigne, ci sono i problemi di funghi nelle vigne. Questi problemi sono in tutto il mondo e non sono facili di curare. E allora noi facciamo le ricerche in collaborazione con le università, per esempio UC Davis in California, Université de Bordeaux in Francia, Australia, anche abbiamo fatto qualche ricerca con gruppi italiani, ma è importante di parlare con gli altri produttori, perché oggi abbiamo un problema con la natura a causa del cambio climatico. Anche c'è tanto che si deve studiare.
Si sa perché ci sono questi virus adesso e perché prima non c'erano?
La verità è che forse c'erano, ma non si espandivano, no? Rimanevano in un posto. Ma adesso, come il materiale dalle piante va di un lato all'altro, questi virus vanno di un lato all'altro, come le persone. E questo non si può evitare, come il Covid ha cominciato, tutti pensavamo rimanerà in Cina, non è rimasto in Cina, è andato dappertutto. Allora penso che è un po' la stessa cosa.
La sua cantina ha vinto il premio Best Reinhardt 2023. Che cosa ha rappresentato per voi questo premio?
Io non lo aspettavo. Forse mi hanno detto: vieni Laura a Rioja perché facciamo questa festa e ti daremo un premio. E io ho pensato: forse un premio, c'erano 50. Sono andata perché anche mi piace tanto la Rioja in Spagna. Sì. E sono arrivata e aspettavo che dicessero il nostro nome, è arrivato l'ultimo nome, eravamo noi, numero uno. È stato molto sorpresa, e è un premio che a me piace tanto perché è un premio che è dato per la qualità dei vini, ma anche per la ospitalità, per le cose che facciamo per i turisti del vino che vengono alla nostra cantina. E noi abbiamo un programma fortissimo e lavoriamo molto. Perché l'Argentina è molto lontana del mondo, siamo un po' in un posto nel fine del mondo,
come ha detto Papa Francesco.
Esatto, e dobbiamo veramente ricevere le persone con molta amabilità, con molto amore, perché così loro si innamoreranno dei nostri vini e ritorneranno da loro come ambasciatori dei nostri vini. Allora, per noi è importantissimo l'esperienza nella cantina. Allora abbiamo la degustazione con la musica, facciamo una sessione di assemblage dove gli amanti di vini possono fare il loro proprio vino, dopo facciamo il teatro, abbiamo un ristorante con il concetto di wine first, che vuol dire che le persone scegliono la lista dei vini e dopo il cibo è addizionale, ma la cosa importante è i sette vini che le persone scegliono, e il cibo viene da secondo, prima il vino, dopo il cibo. E allora noi abbiamo investito molto su questa ospitalità, anche abbiamo costruito una nuova destilleria con un stile di borgo italiano dall'età medievale. È bellissimo, dovresti venire e visitarci. Ma allora, per questo che questo premio è stato per me molto importante, perché queste persone di World's Best Vineyard sono venute e hanno deciso che quello che noi facciamo è il più bello del mondo, è veramente un grande onore.
E quali sono le sfide future per la cantina?
E penso che ancora sono un po' le stesse sfide, che l'Argentina è lontano e che le persone viaggiano più facilmente in Europa, forse in America, e per innamorarsi dei vini è più bello quando le persone vengono in Argentina. Allora siamo un po' lontani, e anche la reputazione del vino argentino, che è molto alta. Noi abbiamo già 7 vini di 100 punti, ma ancora penso che i vini europei sono più conosciuti nel resto del mondo. Allora dobbiamo aprire le bottiglie, assaggiare i vini, mostrare la nostra qualità, e dobbiamo adesso continuare a fare un'ospitalità A+. Perché abbiamo ricevuto questo premio, e adesso il problema quando le persone hanno le alte aspettative è che si deve, ogni giorno deve essere meraviglioso per ogni persona che arriva. Allora sì, la pressione è alta.
Allora, signora Laura Catena Zapata, noi la ringraziamo di questo collegamento. Sappiamo che lei vive all'estero e parte in Argentina, vero?
Sì, sì, abito in America, in Argentina e nel mondo. Anche ho abitato per qualche mese in Italia, due volte con i miei figli, e sono andati a scuola in Italia. Sempre ritorno in Italia perché mi sento molto argentina, ma anche
di casa,
italiana anche. Sì, sì, sì.
Allora, grazie ancora e buon proseguimento in quest'anno che non è tanto facile nel nostro paese.
No, no, è un anno, ma sempre è un anno complicato in Argentina.
È sempre così.
Sì, sì, e questo non cambia.
Grazie okay. ancora, arrivederci.
Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci.
Ed ecco le notizie odierne. Il Fondo Monetario Internazionale sostiene le nuove misure fiscali adottate dal governo. Un sondaggio rivela che il 72% dei britannici accetta l'uso del nome Malvinas da parte dell'Unione Europea. Il ministro Massa ha annunciato che dal 1 settembre le economie regionali saranno esentate dalle ritenute fiscali. Ex tenente condannato all'ergastolo a Mendoza per crimini contro l'umanità. Alberto Fernandez ha firmato la legge sulla prevenzione e il controllo della resistenza antimicrobica. I popoli nativi abbandonano i blocchi stradali che tenevano nella provincia di Jujuy. Il passaporto argentino tra i 20 più potenti del mondo. Tre gelaterie argentine sono state scelte tra le 100 migliori del mondo. Pallacanestro. Argentina si prepara per la prequalificazione olimpica continentale. Giocherà un amichevole contro una squadra della Federazione della Catalogna. Cari amici e ascoltatori, sono Caritina Kozulic. Vi ricordiamo che il programma di Rai va in onda via streaming, però dal vivo a partire da lunedì 12 giugno. Lo potete ascoltare dalle 9 alle 9.30, cioè dalle 12 alle 12.30 UTC e dalle 16 alle 16.30, cioè dalle 19 alle 19.30 UTC. Ascoltateci in onde corte via WRMI da lunedì a venerdì dalle 23 alle 0 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Potete inviare i vostri rapporti di ascolto a qslrai@gmail.com. Ringrazio il nostro fonico Guillermo Vega, il mio collega Marcello Cello Adiala e chi vi parla. Vi salutiamo e vi diciamo alla prossima!